Vai. Allora, vi do delle... Questo è importante, per cui ci soffermiamo un attimo, prima magari poi di passare al tema del soccorso in mare, perché riflette il quadro della situazione migranti rifugiati in arrivo in Europa, attraverso quindi il Mediterraneo, alla fine del 2016. Abbiamo 361.000 persone arrivate via mare, a confronto oltre 1 milione dell'anno scorso, e qui la politica, e poi vedremo domani all'interno delle politiche migratorie, dell'accordo Unione Europea-Turchia per fermare il flusso dei migranti in qualche modo ha funzionato, è servito da blocco per il canale, diciamo, orientale, che è quello significativo, per cui 800.000+ persone sono arrivate, anzi di più, l'anno scorso, lo vedremo poi nella slide successiva, e quindi il canale, diciamo, di riferimento, come il 2014, è ritornato ad essere il Mediterraneo centrale. Perché? Perché la frontiera, ripeto, orientale turca chiusa più o meno con l'accordo, la frontiera occidentale Marocco-Spagna più o meno chiusa, è irrilevante il numero e guardate, se noi dobbiamo vedere le rotte più sicure, non è certamente il Mediterraneo centrale, che è vicino, ma c'è il Mediterraneo come distanze sempre comunque da percorrere, teoricamente la Spagna ancora più vicina e la Turchia e l'accesso poi alla Grecia, quindi all'Unione Europea. E guardate, i numeri invece sono, diciamo, proprio per le politiche messe in atto, favoriscono il passaggio, la canalizzazione per quanto possibile, o bloccano momentaneamente, perché è comunque un flusso che non può essere bloccato di fatto, perlomeno quindi quest'anno è stato così, i canali da altre parti, e quindi ha favorito quindi l'ingresso tramite la Libia con 180.000 persone. E qua il dato è significativo, un numero di morti molto alto. 5.000 morti. L'anno scorso è arrivato 1 milione di persone, ne sono morti 3.700. Quest'anno, con un arrivo molto minore, ne sono morti di più, per le ragioni che vi ho detto. Sempre di più vengono mandati con queste situazioni sempre più instabili, sempre di più succedono nelle acque territoriali libiche, dove è difficile intervenire, perché c'è nel diritto del mare il diritto al passaggio innocente, quindi una mare in un'operazione SAR di salvataggio può entrare in un altro stato per effettuare quel tipo di attività, ma non viene quasi mai aspettata, perché poi di fatto c'è una sorta di militarizzazione tramite bande paramilitari libiche che controllano il traffico via mare e quindi l'uscita spesso delle imbarcazioni, o che ne garantiscono l'uscita, quindi anche a discapito di interventi della Guardia Costiera libica, proprio perché loro ci guadagnano e pagano in alcuni casi la Guardia Costiera per non uscire, e questo però causa nella situazione di instabilità quel numero di morti che sta sempre aumentando e che pone dilemmi molto forti, magari ci ragioniamo poi successivamente, cioè l'intervento in Libia o l'aiuto in Libia, se sì come e a quale prezzo. Qua un altro dato interessante è quello sotto il numero di morti, è il 53% degli arrivi via mare, quindi oltre la metà, sono da nazionalità, vengono da paesi, diciamo, che di solito sono paesi producing country, cioè da paesi che producono persone in bisogno di protezione, cioè appena mettono piede in Europa, passano la procedura, hanno un alto tasso di riconoscimento sostanzialmente. Ok, infatti sono la Siria, che ha un riconoscimento al 100%, l'Afghanistan, che ha un altissimo tasso di riconoscimento, in Italia arriva al 98%, in altri paesi di meno. Nigeria, invece qua cominciamo, ed è il contributo del flusso molto forte sull'Italia, quindi l'ambito subsahariano, ci sono nazionalità tipo Nigeria, Gambia, non tradizionalmente refugee producing country, anche se poi la richiesta di asilo va valutata individualmente, però nei grandi numeri queste sono nazionalità non tradizionalmente foriere, diciamo, di persone che poi vengono riconosciute in Europa. E poi c'è l'Iraq, che invece è un altro storico, l'Eritrea, eccetera. Quindi ancora, quando si parla di flussi del Mediterraneo, di flussi misti, la componente dei migranti forzati o involontari è ancora quella predominante e dobbiamo tenercelo ben presente. Quindi qua ci sono degli obblighi specifici di presa in carico e quindi di riconoscimento da parte degli stati poi interessati, che sono, guarda caso, sempre di più, a parte l'anno scorso, quelli esposti più dal punto di vista geopolitico, l'Italia e altri, invece in passato considerato solo paesi di transito, ma sempre di più stanno diventando paesi di destinazione. Questa è l'Italia con, vedete, un'inversione rispetto alla maggioranza delle persone, diciamo, che arrivano da situazioni, diciamo, di nazionalità che vengono assimilate ai rifugiati. Solo il 23% qui. Quindi sì, in questo dato e nel dato poi degli arrivi in termini di nazionalità, ce l'avete di fianco: Nigeria, Eritrea, Guinea, Costa d'Avorio, Gambia, Mali. In queste nazionalità, quelle, diciamo, che noi definiamo come refugee producing country sono l'Eritrea, che comunque è sempre un numero significativo, e il Sudan e la Somalia. Gli altri invece c'è un alto tasso di non riconoscimento. Quindi l'elemento, diciamo, misto del flusso migratorio in Italia è molto più rispettato, tra virgolette, e a favore, diciamo, di, se vogliamo leggere per la legge dei grandi numeri, attenzione, un dato indicativo che il movimento sull'Italia è influenzato da un forte tasso di persone che si muovono probabilmente al di fuori di quello che è un contesto di bisogno di protezione internazionale, ma guarda anche ad altre tipologie. No, adesso non dico che non hanno bisogno di protezione. Nigeriani, tantissimi sono donne e tantissimi minori a rischio tratta. Stiamo parlando di diverse tipologie, di categorie, con una diversa anche esigenza di protezione, ok? Che non necessariamente ricade sotto l'asilo. Questo è per dirvi come tutto può cambiare da un anno a questa parte, come i flussi migratori è difficile prevederli e in parte sono influenzate solo in parte dalle politiche migratorie, che poi vedremo domani. L'anno scorso sono arrivate molte più persone, sono arrivate dalla Grecia, come vi dicevo, 800.000 persone, era 84% la percentuale di quelli bisognosi di protezione, perché si è aperto quel canale e i siriani sono confluiti e per andare a muoversi verso il nord Europa, e come vedete, a seconda delle possibilità o meno, ma possibilità che sono sempre contingenti, quello che vi voglio che voglio mandare come messaggio è che da un anno all'altro cambiano radicalmente, anche grazie o a causa di politiche migratorie più o meno efficaci. Però il dato vero è in consolidamento dalla situazione che abbiamo descritto prima. 63 milioni di persone sono persone in fuga, non trovano spesso una ospitalità decente in prospettiva nei paesi limitrofi, e sempre di più è un'onda umana che si muove e che non ha nulla da perdere sostanzialmente. Questo dobbiamo tenerci. Quindi si può magari per un anno bloccare strategicamente dalla Turchia, eccetera, ma a quale prezzo? Innanzitutto, quale prezzo politico, economico anche, però quale prezzo? E tenendo conto, e c'è da solo da ringraziare la Turchia, che ospita 3 milioni di persone, a fronte invece dei paesi europei che gridano all'invasione e ne hanno molti di meno. Quindi sono tutti fattori da tenere presenti, però certamente qua è un dato in consolidamento verso l'Europa, è un dato quindi su cui ragionare in termini di efficacia di politiche migratorie, e sempre di più è un dato, e qua penso magari anche ad aperture, anche penso in Italia nel contesto della Lega eccetera, che tendono un po' a distinguere, anche se un po' recalcitranti, tra migranti e rifugiati. Ho visto un po' un tentativo di discriminare, ma quando tu hai una situazione come l'anno scorso, che è quella reale e maggioritaria rispetto, diciamo, alla situazione dei flussi, che è una crisi di rifugiati, quelli di cui stiamo parlando principalmente, con la maggioranza di rifugiati, a questo punto bisogna trovare altre formule che non siano solo quelle, diciamo, tattiche dell'impedimento nell'arrivare rifugiati dove invece dovrebbero vorrebbero andare, o cercare di esternalizzare quanto di più il processo di presa in carico, pagando per i paesi, per noi, ma limitrofi all'Europa, quindi mettendoci però in una condizione di continua instabilità geopolitica. E questo è il modello che vogliamo, che pensiamo da qui a 10 anni? E questo è quello che pensiamo, leggendo anche altri fattori, demografico. L'Africa raddoppierà la sua popolazione, che adesso è di circa 1 miliardo e qualcosa. Diventerà sempre più importante la pressione migratoria, l'esigenza nostra perché le natalità sono in diminuzione. E questo è il contesto in cui ci vediamo. E al momento la risposta è tattica, non è strategica di lungo periodo. È sempre influenzata un po' da questi rigurgiti che andranno, guardate, quest'anno Francia, Germania, andranno sempre di più a rimodellare quello che è il contesto europeo, a metterlo sempre in discussione. Brexit insegna. In un contesto favorevole, diciamo, per tutta una serie di populismi, Trump insegna. È questo perlomeno il quadro di riferimento che abbiamo oggi ed è estremamente preoccupante.
Posso porre una domanda a cui poi rispondere domani perché penso che
Va
adesso non ci sia tempo,
bene,
ma
scusa.
solo
Le
per promemoria.
parcheggiamo.
Ma questo accordo con la Turchia, che a noi costa, questi 3 milioni di persone come sono trattate? E soprattutto questi 6 miliardi che sono stati dati, se non ricordo male, di euro, non potevamo spenderli noi qui, visto che la Turchia credo che abbia un tasso di corruzione altissimo a livello di
Guarda,
forze.
bella domanda. Ti rispondo subito perché in realtà giusto due note, ma per esprimerti la complessità. Allora, Turchia certamente, abbiamo visto anche gli ultimi eventi, non è un paese per i diritti umani
Appunto, molto
di
ospitale.
riferimento, ok? Però anche è vero, la mia organizzazione ha messo in luce questa criticità, ma anche la complessità. Cioè, noi lavoriamo in Turchia. Lavoriamo perché la Turchia è parte, ma fino a un certo punto, della Convenzione di Ginevra, ha ancora la riserva geografica, per loro i rifugiati sono solo quelli che vengono dall'Europa e non gli altri, per cui l'HCR esercita quello che è un'attività sotto mandato per il riconoscimento degli altri, i paesi terzi e non europei. C'è una situazione, sì, di grande instabilità dal punto di vista di concessione, di possibilità di integrazione. Però è un paese che ti ospita 3 milioni di persone, quindi noi immaginiamo se in Italia venisse un tale numero, eh?
Come li ospitano?
No, li ospita in questi. Allora, anche qua c'è un doppio sviluppo, in campi, in centri, ok? Oppure dopo un po' succede quello che è un fenomeno di grande urbanizzazione, quindi queste persone che non sono rifugiati, ma gli viene riconosciuta una protezione temporanea, si muovono e cercano di trovare dei coping mechanism, cioè di sopravvivere come tutti gli altri. E queste situazioni poi si radicano per poi arrivare a un certo punto che o li integri sostanzialmente oppure li sbatti fuori, che è quello nell'intento dei paesi che ospitano e danno delle protezioni temporanee. Però, guarda caso, ex Jugoslavia insegna, eccetera, quando delle persone si muovono e vengono anche ospitate, anche se temporaneamente, solo penso il 5% rientra nel proprio paese. Il resto, e anche qui è un dato su cui riflettere, si integra inevitabilmente nel contesto dove, diciamo, poi questa permanenza temporanea si è verificata. Okay? Quindi situazione molto complessa, ma anche un'opportunità che vediamo noi, perché c'è un'attenzione a che nel rispetto dei diritti umani, quindi una presa in carico dell'Europa nel dire io ti do i soldi, ma cerco anche di migliorare le condizioni di vita. Cioè, io posso fare questo meccanismo per cui io ti rimando indietro il siriano, per dirti, è perché lo attuo attraverso quello che è un principio, anche diciamo di legale, che viene poi valutato anche da una giurisprudenza, e lo sarà, del paese terzo sicuro, cioè io lo posso fare nel momento in cui tu per me, Turchia, valichi la soglia di paese terzo sicuro nell'analisi di quello che sono, sì, situazioni di diritti umani, potenziali abusi, eccetera, 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 guardando un contesto di enorme numero però di rifugiati, ok? Quindi vengono contemperate poi valutazioni che sono prettamente, squisitamente legali, quindi guardare quali sono le condizioni di vita, l'accesso, eccetera, ma anche politiche, e se ne fa una sintesi. Non è sempre delle migliori, però di fatto la situazione della Turchia al momento è questa, una situazione estremamente dinamica, critica per alcuni aspetti, ma con una potenzialità in positivo di sviluppo con una presa in carico da parte dell'Unione Europea che può rilevarsi importante. Nonostante questo è sempre monitorata e ci sono state azioni che stanno mettendo in discussione questo accordo. Tra l'altro è un accordo, per modo di dire, è una dichiarazione congiunta, non è passata al vaglio del Parlamento. E anche lì ci sarebbe, poi lo vediamo, è una delle questioni legali dirimenti quelle. Non è passata tramite un'approvazione e un'adozione, un esercizio democratico, è passata tramite una forzatura politica di capi di Stato che hanno deciso che abbiamo un problema e siccome il problema non lo facciamo diventare una questione da discutere a livello della nostra, con il nostro tipo di approccio anche legale e culturale, no, lo evito perché mi crea problemi. Quello che faccio, do i soldi, utilizzo due o tre strumenti che in principio mi possono essere utili, strumentali, il principio del paese terzo sicuro o del first country of asylum, primo paese di asilo, e io cerco di attuarlo e spero che mi vada bene sul lungo periodo. Cerco di avere le organizzazioni internazionali che non mi possono dire di no, perché di fatto non possiamo dire di no, siamo un'organizzazione non intergovernativa. E quindi dobbiamo collaborare con gli stati e comunque ci vediamo delle opportunità di miglioramento, ma questo poi deve essere poi vagliato nel caso. Cos'è?
Il mio credito.
Dov'è?
Ah,
dov'è? Ok, allora, che quanto tempo abbiamo? Abbiamo 11 minuti. Allora, io guardate, scelgo io, mi fermo, perché sennò andrei troppo veloce. Il soccorso in mare lo tratterò domani, però stasera penso come trattarlo in maniera un po' più fluida, mettiamola così, e per poi arrivare a trattare le politiche migratorie. Adesso sto prendendo un po' le misure, scusatemi, e poi si cerca anche un po' di favorire l'interazione, per cui a questo punto do la priorità a questa. Quindi al fatto che se ci sono domande o così intanto le raccolgo e domani cercherò di rendere un pochino più... più efficace la mia presentazione tramite le slide.
È stato bellissimo. Ascolta, mentre raccogli, se hai nel frattempo puoi mettere le foto.
Ah sì.
E poi magari se qualcuno da chiedere le foto. Sono in Afghanistan queste?
Queste sono in Afghanistan in vari posti che ho girato e non sono solo foto scattate da me, sono una capra, ma anche da un collega che aveva anche una macchina molto più valida. Non so se... Ah, ecco. Questo ad esempio è... Siamo nel Animros, la provincia più sud-occidentale al confine con l'Iran. Ormai è diventato un deserto dove c'era un fiume splendido e quindi doveva essere un posto meraviglioso quando era l'impero del Sistan-Baluchistan. Quella era la rappresentazione di ormai di un castello, come vedete, con anche un'alta sofisticazione in termini di abbellimenti, eccetera, che stava andando completamente in disfacimento e penso che adesso non ci sia più. Questo è il mercato di Kalenao, dove, che vi suona perché è stato uno degli avamposti del contingente militare italiano. Questi sono i vari bazar, lì vicino c'è uno dei più vecchi caravanserai per insomma, la tradizionale via della seta. Herat era una delle città principali. Herat viene da Alessandria e Aria. Aria è il fiume dove nasce questa città e Alessandro che come... Ah, qua sono io che canto in un matrimonio di un alto ufficiale nella zona di Farah, pericolosissima, che in questa villa meravigliosa produceva un sacco di opio.
Sì.
Questo è uno dei ponti più critici qua, questo insomma adesso non riesco ad andare così veloce, prima era il Sabbath Pass, è uno dei punti più critici di passaggio dove ci hanno anche sparato, e per arrivare a Baghdis, alla provincia più nord, alla regione più nord del paese dell'Afghanistan, dove noi andavamo a fare spesso missioni per andare a cercare, come vi dicevo, di capire quali erano le dinamiche di integrazione, di reintegrazione della popolazione dei ex rifugiati in Iran che rientrava in Afghanistan verso la popolazione locale. Poi non solo, c'era anche la difficoltà in alcune zone ben precise di minoranze Pashtun, in una zona invece ad alta intensità di turkmeni, tagiki, che era quella che è l'eredità storica dell'impero Pashtun, delle monarchie Pashtun che hanno governato il paese. Infatti l'Afghanistan deriva da Pashtunistan, sostanzialmente terra dei Pashtun, che sono la popolazione più numerosa e più potente, che ha mandato dei propri ufficiali per cercare di tenere sotto controllo il paese in varie parti, e che lì hanno sviluppato una loro vita e sono diventate comunità autonome poi anche quando è finito, diciamo, l'impero Pashtun o la monarchia Pashtun, e sono diventate di fatto tra le persone quelli che una volta avevano il potere con più bisogno di protezione, perché minoranza in una situazione invece di popolazione che vedeva i tagiki e i turcomanni e relative influenze dei paesi Turkmenistan e Tagikistan influire molto sulla realtà locale, e quindi loro si trovavano estremamente a rischio ed erano zone quindi che monitoravamo in maniera puntuale. Questi sono i famosi minareti di Herat. Herat a un certo punto è stata la capitale dell'Afghanistan, ha avuto una delle figure più emblematiche, più importanti femminili della storia dell'Islam, Gorashad. C'è una moschia meravigliosa qua e diciamo subito nella parte iraniana, adesso non mi dico Meshad, non mi ricordo il paese, ve lo dirò, e qua c'è il suo mausoleo che forse l'avete visto passare ed è una cosa meravigliosa, insomma, con questi minareti che sono la maggior parte è stata buttata diciamo giù dagli inglesi sostanzialmente in un loro intervento armato, e questo è il tipico paesaggio in alcuni contesti afghano collinare in questo abbastanza brullo, per poi invece andare verso l'Hindu Kush, che è invece l'inizio della catena dell'Himalaya. Ok, e queste sono invece è la tecnologia, la prima l'aiuta, quella interessante, la prima che vedevate per la popolazione nomade era una struttura in legno che veniva portata in maniera anche molto molto complicata sui cammelli e dalle popolazioni nomadi chiamate cuci, e l'altra parte, quella nera, l'altra tenda invece era l'evoluzione, cioè molto più snella, molto più anche che per insomma sono zone molto ventose anche per far passare il vento che si evita distrutta. Questo è, diciamo, nella lettura anche della società e della civiltà afghana, quello ha rappresentato un passaggio epocale per quanto è servito ai cuci anche in termini di dinamiche di capacità di spostamento anche ai fini di protezione, quindi nel loro ciclo ormai che è seminomadico, non è che quindi hanno un ciclo che mentre prima era molto più libero, passava anche tra diversi stati, Iran, Pakistan, eccetera, adesso è molto più limitato, è all'interno del paese, per cui ormai sono diventati seminomadi, quindi con un percorso migratorio loro interno molto più definito, e che ha portato anche una forte perdita di identità e soprattutto i nomadi che stanno in Afghanistan rispetto a quelli che stanno in Pakistan, c'è stata una nazionalizzazione, mentre prima le frontiere non esistevano, anche loro ormai questo concetto del confine eccetera gli è entrato o gli è stato fatto entrare gioco forza, e quindi anche questo è un aspetto di una tradizione che si è persa, quindi questa libertà, e quindi questo anche la definizione di una società, di una comunità, non attraverso interessi o dinamiche politiche, ma semplicemente tradizionali, storiche, legate a quello che è stata per anni la fonte di maggiore reddito, che è stata la pastorizia sostanzialmente. Quindi anche qui frontiere decise un po' dalla politica e tirate anche un po' a caso rispetto a quello che invece è un paese che era molto più esteso per omogeneità di interessi anche a livello delle popolazioni. Quindi anche questo, forse un'altra riflessione che metto sul tavolo, ma che non ho. Questi sono un po' poi voglio farvi vedere una interessante esempio di, allora vediamo, Bamiyan. Prima scusami, magari che so che piace a Flo, sono questo due video, questi. Allora, sono i Sufi, sì, esatto. In Afghanistan il sufismo ha avuto in un periodo storico, è stato molto importante, come in tutte le zone di quelle che poi sono diventate delle singole repubbliche, ma che erano all'interno dell'impero sovietico, Turkmenistan, eccetera. Perché è importante? Perché le tarichia, le scuole sufi, di sufi, erano quelle che nomadi andavano di comunità in comunità e mantenevano vivo la tradizione, la preghiera, il fatto di trovarsi, di socializzare delle comunità. Ok? Era la parte più spirituale, più viva e più dinamica e più, diciamo, identitaria nel senso buono che intendo io, e che non aveva appunto confine rispetto a questa amplissima area di riferimento. È stata spazzata via non tanto dagli Shuravi, dall'impero sovietico, ma dagli afghani stessi o dai turkmeni, eccetera, quindi che professano l'Islam anche loro, perché è tendenzialmente molto anarcoide il sufismo. Rumi, che è uno dei principali, che poi è morto in Turchia e che ha scritto poesie meravigliose, inneggia al fatto di bere vino, alla bella vita, eccetera, che è stato sempre mal visto dall'Islam come strumento un po' di dare troppa libertà, o potenzialmente non con un Islam che è sempre letto in termini militari, di organizzazione molto rigida nel comportamento delle persone. Ecco, gli sufi hanno rappresentato da un lato l'anima della resistenza vera in questi paesi occupati dagli inglesi, da sovietici e quindi vittime di esterni, ma ancora di più vittime di quelli che dovrebbero essere i loro fratelli, perlomeno. Perché per una questione di potere, per una questione di organizzazione, di intendimento di che cosa sia l'Islam e quindi di controllo sulle persone. Ci sono ancora delle espressioni e ancora forte la loro presenza, però sicuramente è ormai molto marginale. Invece quello che volevo far vedere è anche un matrimonio, adesso naturalmente è un po' più un lato folcloristico, però questa è una danza importante in termini anche lì di identità, è la danza dei Pashtu, Watan, nazione, che viene utilizzata e viene fatta prima di andare a combattere. Ha questo moto circolare che aumenta, diciamo, di velocità, fino poi a far rimanere quelli più bravi e quelli più resistenti, e quindi un po' i leader sostanzialmente alla fine del ballo. È una lettura politica dell'Afghanistan, anche so Gino Strada e anche altri che hanno dato, è quella del loro gioco a livello nazionale, il buskashi, no? Lo conoscete, questo della pelle di capra riempita con delle pietre, si gioca su un campo che ha due estremi, sostanzialmente sorta di due porte, e su questo campo il primo che porta questa pelle pesantissima con un gancio e la depone, vince. La cosa bella è che esprime un pochino lo spirito afghano, cioè fatto di alleanze temporanee contro una persona che non deve andare a fare risultato, ma mai strategicamente intesa come senso collettivo di vittoria, di risultato. Cioè ci si allea sempre per essere contro. E questo è una delle letture che anche effettivamente ci può stare un pochino di quella che è stata la politica in Afghanistan. Vedete, adesso aumenta. Shafiq, lui, questo ragazzo molto bravo, era una delle nostre guardie, perché in Afghanistan, appunto, come internazionali vivevamo sotto scorta, avevamo una doppia scorta in realtà. Queste guardie che erano dei civili e quindi non erano armati, più all'esterno il governo ci metteva a disposizione quattro guardie armate che avevano un loro casotto esterno che ci proteggeva. E qua, insomma, l'idea è appunto quello di, insomma, come tutti i balli propiziatori, preparatori, no? Dare energia, aumentare e individuare una leadership, quello più bravo da seguire, insomma, quindi quello che tira fuori la capacità di leadership.
Sì. Grazie.
Molto bella. L'ultima cosa, se volete, che penso tutti magari di interesse, Bamian. E però, allora, questa è un po' la vallata, poi mi voglio soffermare. Insomma, questa è quella, è proprio dove c'erano i Buddha, insomma. E queste erano tutte le caverne dove i monaci, che negli anni hanno costruito questi grandi incavi dove poi hanno messo le statue, vivevano, che sono tutti adornati, tutti con delle pitture meravigliose. Adesso vi faccio vedere che fine hanno fatto. Vado un po' veloce perché mi soffermo su alcuni, perché alcuni sono un po' ripetitive. E allora questi, io ero lì meravigliato, insomma, in questo a guardare, sento delle imprecazioni in lombardo. Ed sono i famosi ragni di Lecco. I ragni di Lecco, cioè questa scuola di alpinisti, di arrampicatori, famosissima, insomma, sulla Grigna si allenano. Li troviamo qua a Bamian, che si imprecavano quindi nella mia lingua. Li ho conosciuti, naturalmente poi ve li faccio vedere. È una società, allora guardate un po' come ci si reinventa. Sono quindi rocce, insomma, arrampicatori che della loro tecnica e expertise hanno fatto diventare anche un lavoro internazionale. Loro vanno in questi contesti, cioè il loro compito qua era di, tramite un computerino e tramite tutta una serie di imbragature, capire quanto la struttura, dopo che era stata bombardata dai talebani, potesse reggere o che tipo di interventi infrastrutturali dovessero fare. È pericolosissimo. Con un computerino, con un ingegnere che li guidava, e questi pazzi che imprecando facevano questo lavoro. Questo è il Buddha grande, insomma, questi sono i due, come vedete, insomma, al limite, stiamo parlando di circa una trentina di metri di altezza. Questo qua è l'ingegnere italiano con il mio autista, il mio collega. Qua sono io un po' più
giovane,
un po' più giovane e un po' più anche pashtu. E questi sono, aspettate, volevo farvi vedere invece, vabbè, queste sono cacchiate. Ecco questo qua, insomma, le foto dei famosi ragni di Lecco. E qui c'erano gli italiani che guardavano alla struttura, i tedeschi, guarda caso, che raccoglievano le pietre per fare la catalogazione, e i giapponesi che nel loro immaginavano questa proiezione oleografica dei Buddha, l'hanno portata avanti per un po', poi diciamo non è andata a buon fine, però volevano fare questo tipo di... Sì, del Buddha. Siamo qua, siamo a 2500 metri, Bamian è 2500 metri. Si chiama Bamian, questa zona si chiama Zarajat. Ci sono varie etnie in Afghanistan. Gli Hazara sono quelli con, diciamo, con la caratteristica, sembrano mongoli, sembrano cinesi, e sono i discendenti appunto di Genghis Khan, per cui i più malvisti in assoluto, perché Genghis Khan ha fatto delle stragi atroci, diciamo, e sono una minoranza importante nel paese, e tra l'altro omogenea in alcuni diciamo parti dell'Afghanistan, tra cui Bamian, la capitale, la Zarajat. E sono, diciamo, sciiti tendenzialmente, mentre la maggior parte sono sunniti, pashtun e tagiki, per cui c'è anche quindi una differenziazione. E guardate caso, gli sciiti in antichità sono stati gli ultimi, gli Hazara, ad essere non so come dire, convertiti all'Islam, perché erano buddisti, e lo hanno fatto non prendendo quella di maggioranza, quelli sunnismo, ma quello di minoranza, e che ha creato e che ha continuato a creare problematiche che poi si stanno continuando ancora. Quindi, insomma, volevo solo l'ultima cosa, ecco qua, Queste erano le stanze, le caverne dove i monaci che poi lavoravano, quindi come vi dicevo, alle grandi impalcature vivevano e che avevano adornato, sono state completamente stolte perché antropomorfe e quindi non accettabili dal punto per diciamo un'interpretazione radicale dell'Islam, e quindi sono state completamente divelte dall'intervento dei talebani. E anzi, non contenti, questo è il computerino con cui lavorava, e quindi guardava i minimi assestamenti per vedere quali tipo di interventi fare, incredibile. E queste sono, ecco, vedete? Quindi anche disegni e pitture meravigliose, rovinate, anzi, c'è anche lo sfregio, adesso ve lo volevo far vedere, delle, non solo della cosa tolta, ma anche delle suole, delle scarpe inverniciate e buttate, che per, diciamo, nell'Islam è una delle cose più pesanti come insulto. Questo, ad esempio, eccole qua, queste erano tutte una volta completamente pitturata e su cui hanno buttato le suole delle scarpe verniciate, eccole qua. E vabbè, queste ingiurie varie. E insomma, questo. Grazie. Sì. Grazie. Per chi vuole fare qualche domanda, insomma, sono a disposizione, ma non sentitevi obbligati. Abbiamo ancora domani, cercherò di essere un po' più conciso e dare più tempo magari alla...
In questa giornata, e mi sembra di aver capito che le migrazioni, insomma, non, è un dato strutturale da quello che hai detto, e che riguarda di fatto un piccolo numero di umani sul pianeta Terra, un numero certo significativo perché siamo tanti, ma in qualche modo un piccolo numero, e quindi mi sembra di aver colto che il problema diventi un problema a fronte di una totale inefficienza dell'Europa a gestire.
Non solo Europa, allora guarda,
sì, no, dico, l'ultima parte è
sì, in generale è la situazione, la questione di fondo che vedremo domani e sarà uno dei temoni, è come affrontare un fenomeno che è transnazionale con strumenti che guardano gioco forza un interesse molto, molto più ristretto, che è quello nazionale o quello sovranazionale, ma geograficamente limitato, e su cui tu non è che puoi influire, cioè sulla guerra civile nel CAR tu non è che come Italia puoi influire, se non in un contesto di lungo periodo programmato, ma che quasi mai non fai, perché tu non vedi quello come ultima o più importante risposta che devi dare ai tuoi cittadini. Quello è lontano, me ne frego sostanzialmente, ma di fatto è una politica cieca quella, perché poi porta e crea le situazioni che poi vediamo, la mobilità delle persone sempre di più, l'incapacità sempre di più di vedere in prospettiva, il fatto che comunque la migrazione non è un fenomeno che tu deleghi, esternalizzi agli altri, è, ecco, questo è il tema vero, ed è un tema che è insito un po' nel tentativo quindi degli stati come, no, come organo deputato all'organizzazione di un determinato territorio, che è un limite intrinseco, innato, e su cui bisogna forse cercare di capire che azioni risolutive non ne hai, bisogna sempre adattarle al contesto che cambia da ogni anno, come ho cercato di far capire, e poi bisogna capire che bisogna intervenire. Ed è sempre di più l'ottica che per fortuna stiamo prendendo nei paesi di origine, nei paesi di transito, nei paesi di destinazione. Quindi
cioè, a fronte di una carenza di relazioni internazionali o a un diventare sempre più problematico dei rapporti, cioè, di quegli enti sovranazionali, come può essere positivo la tua... Vuol dire, la previsione di qui a 50 anni sembra molto fosca, cioè, vuol dire, sembra che più...
Allora, guarda, per me fosca, sai cos'è? Io fosca...
sempre più internazionale.
La mia risposta è fattuale, cioè, secondo me Il dato che poi su cui magari rifletteremo proprio per fare anche una chiusa al terzo incontro è il fatto che il fenomeno migratorio, guardalo sotto il punto di vista demografico, economico, è un fenomeno che conviene e che da qui al 2050 permetterà un ricambio di energie, forza lavoro, in paesi sviluppati come l'Italia, come l'Europa, come paesi industrializzati. Cioè, la proiezione del dato demografico prevede che da qui fino al 2050 in Italia, al netto delle migrazioni, ci siano 300.000 persone, migranti. Ok, al netto, 300.000, noi siamo già sotto. Questo è il dato, e come l'Italia, anche gli altri paesi. Per mantenerci un livello che è più o meno come quello attuale di forza lavoro. Se non lo facciamo, siamo destinati a fallire. Per cui il fenomeno migratorio, se guardato solo da questo punto di vista, è una cosa, uno, che avverrà a prescindere e che dobbiamo cercare invece di tutelare più che invece impedire.
Programmare correttamente.
Allora, guarda, io sono realista, ma anche in un certo senso non c'è, o se c'è una risposta sempre molto, molto affaticata e sempre molto in ritardo. Però se io guardo a quello che sono state anche lì in termini di politiche di sviluppo, l'immigrazione e l'asilo, negli ultimi anni c'è stato quello che è un fenomeno di comunitarizzazione delle tematiche di asilo e di immigrazione. Sempre di più gli stati si sono convinti che una risposta sovranazionale debba essere data. Ora, che sia l'Europa come dato in sé rispetto al dato globale, non so se quella è la risposta, però io se guardo in un'ottica europea, questo percorso sempre di più va verso una gestione che è sovranazionale e che cerca di gestire piuttosto che impedire, anche se poi con la Turchia, con tutte le difficoltà contingenti, con necessariamente una politica che guarda al breve periodo dettata dalle tempistiche dei media. Questo è quello che ci troviamo di fronte. Però è un percorso che è ormai iniziato ed è quello che è più valido con i suoi ritardi, rallentamenti, però è un percorso che va lì. Se questo percorso sarà in grado di sostenere il bisogno di cui ti parlavo, non lo so. Il bisogno tanto c'è e in qualche modo, come da qui a 50 anni ci sono state politiche restrittive, ma di fatto noi abbiamo sempre avuto migranti, è sempre stato in crescita e le abbiamo sanate le situazioni, dobbiamo capire come farlo. L'unica cosa è quello, è un dato consolidato questo, è quello che ci insegna il passato e che vedremo domani, spero.
Ma quindi Maurizio, potremmo dire che... così preventivamente, da una parte Tommaso dice, sì ho capito, ma senza delle politiche internazionali, delle politiche in senso forte, cioè non di intervento locale, no, tattico, ma di politica nel senso di progetto politico di ampio respiro, non ce la possiamo fare. E tu dici, è quello che stiamo cercando invece di fare. Allora a me come suona in terza prospettiva la cosa? Io la vedo così, cioè quando Tommaso dice io non la vedo, non vedo la possibilità attuale di una costruzione di progetti politici di ampio respiro, cioè non c'è la politica, non so come dire, no? Cioè, o meglio, c'è una crisi di quello che abbiamo inteso come progetto politico di ampio respiro, nazionale e anche internazionale, no? Perché questa è la sensazione che si ha da fuori. Però a me sembra che a fronte di questa percezione che io ho continuamente, cioè di una solitudine, di uno smarrimento, no? Perché dici, ma come, quale rappresentanza, quale... A fronte di questo, però, le cose, cioè quello che a me è rimasto di oggi, insomma, ma che poi capisco meglio anche da discorsi nostri precedenti, è che quello è quello che va costruito. Cioè, non che non c'è, bisogna prendere atto che non c'è, ma forse non è più a livelli per noi consueti della costruzione di progetto politico, cioè i luoghi istituzionali consueti, no? Quindi i partiti, le rappresentanze locali, cioè... A fronte di questo, no, che boh, non so, io magari come opinione, ma mi sembra, si tratta di ricreare senza cadere nell'ingenuità del velleitarismo, eccetera, sì, a partire però da un lavoro. Cioè, si tratta di lavorare alla costruzione di qualcosa che non c'è mai stato.
Flo, poi se mi posso permettere, quello qui in discussione non è il fenomeno migratorio che ci sarà. Quello qui in discussione è qual è quello che sarà a contenerlo, è l'Europa? Come l'abbiamo pensata? Non lo so. Vedo delle cose positive nonostante alcune cose maldestre e soprattutto adesso con una con una impostazione tattica più che strategica. Però intanto negli ultimi anni si sono sviluppate, ripeto, nell'ambito europeo, sempre meno rispetto a quello che dovrebbe essere, agenzie europee, EASO. C'è il tentativo di andare a gestire il fenomeno con enti sovranazionali e quindi con una capacità maggiore rispetto alla risposta semplicemente nazionale, e anche giocando un po' il fatto, me lo dice l'Europa in queste situazioni. Sempre di più si va da un metodo intergovernativo dove gli stati hanno la meglio, possono decidere di, io voto contro perché poi anche lì nel sistema poi tecnico in ambito europeo si va all'unanimità. Sempre di più si è andato, quello che ho detto, entrando un po' nei tecnicismi, nella comunitarizzazione, si va alla maggioranza qualificata, si va sempre di più a enti che acquisiscono potere e che riescono a farle, a imporle agli stati stessi in maniera più efficace,
a fronte
di un'esigenza. Quindi qua per la società civile, per la politica, è semplicemente come quello che ho detto io oggi, renderlo magari fruibile a tutti. Cioè il fenomeno migratorio ci sarà, ci sarà perché ci deve essere, perché è utile, e se non ci sarà saranno i guai. Come farlo? Come farlo? E soprattutto come toglierlo da questa lettura di invasione, di metterci... e che poi, attenzione, nasce da difficoltà pratiche reali che le persone magari nella loro quotidianità vivono. Cioè il fatto di mettersi la propria cultura, la propria identità, la sentono come minacciata. In Lombardia noi siamo abituati a questo, noi dovremmo fare fronte a quello che è stata una nostra esperienza di emigrazione esterna, sì. Okay, e interna. Sì. Lombardi, perché è nata forse la Lega? Ma mi sono sempre chiesto, ma perché ci sono state dagli anni 50 in poi, io ne sono un esempio, ma come tutti noi, i mantovani per l'esondazione del Po. Mia mamma è stata profuga, è venuta qua, ha avuto bisogno di una casa. Lo stesso che adesso queste persone hanno, ed è stata, parlavano un'altra lingua, l'italiano è venuto dopo, cioè, e non si capivano ed era discriminato, come esattamente, poi ci sono stati i veneti, poi sono venuti i siciliani, poi... Quindi è sempre chi arriva per ultimo e in qualche modo si stabilizza, sente però messa a rischio il proprio status, ok? E in questo modo, diciamo, poi è più facile giocare con delle paure in una situazione, società o in una comunità come quella ad esempio lombarda, a differenza del Veneto o di altre, molto più stratificata. Ok, si gioca più con le paure di pancia, però è anche vero che è un esempio di convivenza se letto al contrario, no? E che ha dato i suoi frutti. E quindi è come poni il tema, e soprattutto in un contesto dove i media ormai sono quelli che fanno che generano le risposte politiche. A me quello che fa paura è questo. È come utilizzare, come avere il tempo di riflettere e di pensare strategie che non nascono da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro nascono dei tweet, ma non una strategia.
Vabbè. Una delle vostre funzioni è l'informazione.
Grazie. Avete più cosa di pubbliche relazioni, sì. ma fate anche informazione, perché queste cose dovrebbero studiare a scuola. Sì. Dice la storia. Ora,
questo sarebbe interessante, insomma, su quello sai cos'è? Stiamo cercando di portare avanti, ci sono adesso dei progetti anche di siti che cercano di interagire con le scuole soprattutto, però sono molto di lungo periodo. E poi quando c'hai di fronte la potenza dei media, perché
può
strumentare una situazione di crisi che c'è un fatto, e quindi guarda il breve periodo più che il lungo periodo, è difficile poi far passare una narrazione diversa, che è quella corretta, ma però le paure prevalgono.
A livello sopranazionale e transnazionale, io metto delle cose bellissime, e tu stai dichiarando, non sapevo neanche se stessa, dichiarazione del 2015 di Parigi. Bellissima, però se c'è qualcosa, però c'è poi un gap tra queste cose molto belle fatte da gente, si vede proprio competente, si vede benissimo, e poi la realtà, la disinformazione, come se
purtroppo, guarda, ci stiamo confrontando e secondo me l'infezione vera è fatta è su questo, e ti ripeto, quello che mi fa paura, ma non ho una posizione neutra rispetto ad esempio al movimento del... ciao, grazie, al movimento di 5 Stelle o altri. Quello che mi fa paura però sono i meccanismi di questa democrazia liquida, cioè il fatto di utilizzare internet e di formarsi la verità senza parlare e avendo perso quella che è la funzione delle sezioni, dei partiti, che è quello di trovarsi come comunità e parlare, perché come comunità tu risolvi anche indirizzi le paure di una comunità, ma le sai anche
posto di quello c'è il Tea Party,
no, c'è internet, ci sono altre situazioni,
però ho detto voi dormite assieme, ma lei domani non potrà esserci, voleva chiedere una cosa perché sta facendo un lavoro mostruoso e deve consegnare,
no,
ti chiede una cosa,
non è vero, non è per il lavoro che sto facendo.